You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Quanto sono innamorato, fortunato in amore, quanto sono sfortunato in questo gioco del rap. È una citazione di Cane Secco, che è un rapper che non è scritto a caratteri cubitali nella storia del rap moderna, però è uno di quelli come Inoki che si è battuto veramente per questa storia dell'hip hop, che ci ha creduto, Xtreme Team, Affare Romano, tutta quella roba lì, e era con Oniro, che era una realtà molto importante, anche oggi diciamo possiamo definirla importante, però Oniro ai tempi era proprio per l'immaginario comune il trampolino di lancio degli artisti emergenti, cioè tu prima di fare la firma in major grossa, sto parlando appunto 2015, 2016, 2014 anche, ma anche 2013, erano anni in cui Oniro, col fatto che tanti artisti erano emersi partendo da lì, anche casi come quello di Briga che poi è andato al Talent, per un giovane rapper emergente partecipare ai contest Oniro o ai contest appunto di Cane Secco che poi ha fatto, era una cosa che poteva darti quello che stavi cercando da tutta la vita. Ed è una frase importante perché cioè lui parla di amore non inteso come sentimento per un'altra persona, ma lui intende dire che sono talmente innamorato di quello che faccio, di questa cultura, che sono sfortunato nel rap. Cioè sono sfortunato a livello lavorativo perché c'ho l'amore. E quindi ho fatto questa scelta, ed è una canzone molto bella questa, che mi in qualche modo si avvicina al concetto base di questo podcast, ovvero l'amore per la cultura. E il racconto di come questa si è evoluta fino ad arrivare ad oggi, in cui comunque la cultura nell'hip hop è un discorso relativo. Anzi, possiamo dire che la cultura hip hop è morta, per questo ho scelto di fare questo racconto. Perché il rap va avanti, ma la cultura hip hop è morta, e nei ricordi di chi l'ha vissuta, e ci si può fare al massimo qualche documentario, non è mai stato fatto un buon documentario sul rap italiano. In ogni caso, dopo la seconda ondata di rapper che comunque hanno confermato l'entrata nel commercio nuovamente, questa volta a pieno regime, del rap, inizia una nuova storia. E praticamente in questo momento i rapper non stanno guadagnando enormi cifre, attenzione, anche i più grandi hanno ancora contratti vecchi, guadagnano un po' di più, ma è comunque in mano alla produzione il vero guadagno. Ora, cosa accade? Maruego è un personaggio importante, perché Maruego praticamente è il primo a fare trap e a portarla, diciamo, a un buon livello. Io ricordo, ospitai Capo Plaza a casa mia con Peppe Sox e il loro manager ai tempi, ancora oggi di Peppe, Alessandro Raimo, per un live qui dalle mie parti. Loro li incontrai proprio in contesto Niro, non li conobbi lì, però li vidi e pensai che potevano essere interessanti da portare. E brillavano, avevano una luce strana addosso, quella di chi ce la stava facendo. E loro mi fecero sentire un featuring con Sfera Ebbasta, che doveva uscire di lì a poco, prima, fu forse l'ultima uscita, prima delle uscite, quelle che poi sono diventate il nuovo Sfera Ebbasta, che poi invece è quello che conosciamo tutti. E mi parlarono di questo Maruego dicendo che era pazzesco. Maruego, con brani come Criminale, riuscito comunque ad arrivare all'ambiente, che percepivano uno stile nuovo, fresco. Noi puristi ai tempi, non è che ero purista, però comunque noi fedeli alla linea hip hop non eravamo d'accordo. Per me quella canzone non era valida. Oggi la rispetto, mi piace anche, anzi mi piace molto, ma ai tempi non ero in grado di capire. E anche lo stile trap iniziale non era molto melodico, era rappare con delle metriche, diciamo, molto standard, se vogliamo, però standard per il mondo americano. E era un semplificare anche le parole per stare su queste strumentali, appunto trap, e per riuscire poi a mantenere quell'immaginario un po' della trap house, mettiamola così, e della strada, però risultando credibili. Maruego c'era riuscito, e Maruego aveva invece era riuscito anche a farlo con delle melodie, cioè non è che rappava lui, proprio cantava in questo modo. E poi ci fu anche Cioccolata, che diventò famosa, ci fu il dissing con Inoki, che disse: ma cos'è questa merda, ma cos'è questa, la nuova generazione? È ovvio che il padre bacchetta sempre il figlio. Era semplicemente un'altra storia. Il rap si sta trasformando. Sfera Ebbasta lo capisce. Sfera Ebbasta aveva preparato un mixtape pieno di featuring. Già l'album prima era pieno di featuring. Sfera Ebbasta voleva emergere a tutti i costi. E quindi aveva collaborato con tutti questi ragazzi, Oniro, o Emergenza Mixtape. Era in uscita il volume 2. Chissà quanti featuring c'erano, chissà quanto ci aveva puntato, era un anno che ci lavorava, forse più. Ma si rende conto che è tutto cambiato. Si rende conto, prima di tutti, che quello stile che avrebbe portato in Emergenza Mixtape volume 2, quella trap un po' rappata, non era più il caso. Sarebbe stato uno dei tanti, ma non il primo. E allora esce per davvero il singolo. Ragazzi, vi parlo di 10.000 visualizzazioni, poi arrivo a 20-30.000, ma credo che erano palesemente comprate. È importante sta cosa, perché bisognava pomparsi un minimo per dare l'impatto, se no eri finito. Ma le 10.000 erano reali, e sotto nei commenti c'era scritto: stai copiando Maruego, c'era scritto pagliaccio, c'erano commenti pesanti nei suoi confronti. Io non avrei dato una lira su quel concept. Poi per davvero, oggi ha avuto successo, ok, ma in quel momento sembrava, non lo so, che stia a copiare Sercio, che aveva fatto, come no, non si riesce a capire. Però senza dubbio l'impatto video funzionava, lui funzionava, incuriosiva, il modo in cui era stato editato il video, i colori, quello che mostravano. Cioè, a me magari la canzone non piaceva, ma io ci riandavo a riascoltarla, a rivedere quel video. Ai tempi anch'io volevo emergere, mi ricordo, quindi mi sentivo dentro. Un altro video, fino a Panette. Una canzone, Panette, geniale dal punto di vista stilistico, ragazzi. Non c'è nulla da dire. Panette è proprio il mix perfetto. Suona bene, è originalissimo. Il video è un gioco proprio unicamente dedito al personaggio, all'outfit stravagante, allo stile di vita, ed è una canzone che parla sottotesti. Non è che dice io sono, io faccio. Sfera Ebbasta non ha mai detto io sono, io faccio. Anche se tutti dicevano, beh, questo vuole fare il malandrino. Aspettate, andiamo a vedere. Sfera Ebbasta, quando deve dire qualcosa di pesante, dice i miei fra. Sfera Ebbasta, quando deve raccontare cose, te le lascia immaginare. Poi usa anche tante immagini. Però non è che sta lì a dire sono un criminale, sono un assassino. Lo lascia intendere. Posso essere chi vi pare. Però questo è il mondo che mostro. E ragazzi, ha funzionato. Non solo per sé, ma anche per tutti gli altri. Ovvero Tedua, Izzy, che poi ha fatto il film. Rcomi, successivamente, figlio di questi. Lo chiama Roccia Music. Marrakesh. Io rimasi stupito, tipo Marrakesh. Che cazzo c'entra il più grande liricista italiano probabilmente con Sfera Ebbasta? Che cazzo ci vede in questa roba di così grande, così importante? Firmano lui e Charlie Charles. E quando esce per davvero esce in streaming. No, in Freedom Load, non su Spotify. Spotify c'era, ma non è che andava, non era così fondamentale, iniziava a essere importante. Esce in free download sul sito, fa tipo 7000 download il primo giorno, me lo ricordo ancora, una cosa del genere proprio. Ma su YouTube la cosa esplode, anche i download poi esplodono. Sfera Ebbasta è già l'uomo del momento. Nel frattempo Maruego tira fuori featuring con Club Dogo, quindi con Jake e Gue, tira fuori featuring con cioè collabora con i Second Roof, collabora con i migliori. Quindi di conseguenza con l'ascesa di Sfera, che ancora non è Sfera, diciamo, al top, però è Maruego che ha firmato contratti importanti, che ha avuto comunque il responso e la fiducia dei grandi, e allora vuol dire che questa roba può prendere piede. Sfera poi fa un featuring con dei ragazzi, la Dark Polo Gang, Cavallini, e con loro prendono il concept di Sfera Ebbasta, che non erano in grado di inventare, ma diventano parte di quell'immaginario. Quindi prendono tutto quello che era la fanbase di Sfera e lanciano un immaginario romano proprio tutto loro, e ragazzi il fenomeno esplode, perché se prima il rap parlava di, cioè comunque si faceva fatica a ostentare la ricchezza, ma parliamoci chiaro, il pubblico che streamava i soldini ce l'aveva. Non dico che magari erano tutti figli di papà, però comunque, cioè, già siamo in Italia, stiamo bene rispetto alla povertà, quindi non è che uno è povero. Però che succede? Che le tantissime persone che avevano una fascia medio alta e che poi magari volevano arrivare, vedevano in questi ragazzi un qualcosa in cui rispecchiarsi davvero. Si rispecchiavano molto più nella Dark Polo Gang che in Inoki. La cultura hip hop è svanita, zero, via. Questi ragazzi iniziano a fare, grazie anche e soprattutto al produttore Sick Luke, un lavoro che sia funziona a livello proprio di sonorità, ma a livello di immagine fa la differenza. Cioè si è capovolto il mondo. Era diventato fondamentale ostentare la ricchezza, e se non l'avevi potevi fingerla. Quindi non si fingevano più le persone di essere povere, ma di essere ricche. E questo è pazzesco. Quindi anche qui c'è la guerra, ma la verità è che questa guerra tra puristi e nuova scuola è una guerra che ha dato da mangiare a tutti, perché iniziano a girare i soldi veri. Perché tutti quanti diventano in qualche modo partecipi, tra un Fedez che comunque sfonda nel pop, tra il rap che comunque viene passato dai media. Mancava solo qualcuno che si prendesse le nuove generazioni, regalando loro un sogno, che è il sogno che abbiamo avuto noi quando abbiamo visto Truce Clan. Sì, c'è una netta differenza, ma loro avevano bisogno di vivere qualcosa, e gli è toccato questo, quello che c'era. Inoltre la figura del produttore diventa fondamentale. Se prima il produttore neanche si faceva il nome, adesso il produttore è qualcuno che ti svolta la carriera anche solo con la strumentale, perché ci si rende conto che questi sparano cazzate al microfono praticamente, ma non ci si rende conto del fatto che ci vuole talento a sparare cazzate al microfono e poi arrivare a tutti. E quindi iniziano a pensare le persone: basta che trovo la base giusta, sparo due cazzate e divento ricco e famoso. Inizia quindi la situazione in cui praticamente tutti quanti stanno a dire: voglio fare la trap perché voglio fare soldi. Ma non è così. Sono pochi i nomi che poi hanno fatto i soldi in quel periodo e che sono durati, tra l'altro, pochissimi. E c'era un motivo per cui il fenomeno funzionava. E quanti ci hanno provato? E quanti poi sono finiti anche a fare gli influencer, per esempio. Erano periodi in cui su Instagram si cresceva di brutto. Io lavoravo anche come social media manager, era facile, non c'erano restrizioni. Prendevi due bot tra follow e unfollow, crescevi, era tutto molto legato all'immagine. Erano i momenti in cui veramente su Instagram si passava dai 100, 200, 300 like ai 5, 6.000, così. Porca miseria, gente che magari ancora non emergeva già 3.000 like, un po' perché si compravano, un po' perché poi cambia la percezione. E quindi praticamente Sfera Ebbasta fa poi il disco, quello lì di Figli di Papà, e lì poi c'è l'esplosione totale. In quegli anni abbiamo sfrontata giovinezza, guadagni, club pieni, abbiamo situazioni anche particolari, come c'è stato un live qui dalle mie parti, nelle Marche, andarono un po' di amici, erano It's Narcos, Open Act, Sfera Ebbasta. Sfera Ebbasta era già Sfera Ebbasta. Succede che la gente Sfera Ebbasta, Draftgold addirittura fa l'apertura Sfera Ebbasta. La gente non proxava, perché in quelle zone erano lì per il noise. Quando è arrivato il noise è successo il delirio. Sfera al microfono disse: mamma mia, la città più morta che conosca. E poi è arrivato il noise, è caduto il delirio. Quindi il rispetto comunque andava ancora alle vecchie guardie, va ancora alle vecchie guardie. A 6 mesi dopo, diciamo che Sfera Ebbasta non avrebbe potuto fare un'apertura a noise, perché la mole di utenza che portava Sfera Ebbasta, che porta Sfera Ebbasta, è enorme, diciamo, no? Con le noise è grossa, però insomma fare un evento così, a meno che non è un festival, è un problema, che già ti costa tanto. Perché qui che succede? Che aumentano i cachet. E quindi di conseguenza ci mangiano tutti, perché anche un Chaos One inizia a prendere 3.000 euro di cachet. Parliamo di un'icona degli anni 90 che comunque ha continuato a far musica. Però uno Sfera Ebbasta inizia a prendere cifre enormi e quindi cambia il mercato. Con l'arrivo del Covid la situazione si è un po' placata, perché i posti sono iniziati a diventare numerati. Però è importante. Tutti iniziano a mangiarci di più. Dopodiché abbiamo la fase indie romana. Coez fa un po' da apripista. Quindi anche la scena hip hop prende qualcosa. Cioè comunque per me tutta la Love Gang 126 sono comunque molto influenzati dalla romanità e da quel mondo indie. E sono riusciti a creare brani comunque a livello di melodie e di sensazioni, proprio di malinconia. Hanno creato proprio un loro mood, se vogliamo, che deriva proprio da lì e che quindi influenza. Capite quanti sottogruppi si creano? E ognuno ci mangia a suo modo. Ora, io non voglio neanche stare a dire dettagli, la Dark Polo Gang si scioglie, cioè non è che mo devo fare storia recente che conoscete tutti, non ha senso, però fatti concreti accade questo, che poi la Dark Polo Gang fa il disco pop con Fedez, firmando per con Fedez, diciamo, no? E poi si sciolgono, perché comunque perdono quell'immaginario. Abbiamo Sfera che continua a macinare stream su stream ancora oggi, anzi resta comunque uno dei numeri uno. Abbiamo l'influenza francese che poi porta, diciamo, a un movimento che sembra legare l'Europa. Abbiamo un gioco in cui Spotify e tutti i servizi di streaming diventano le principali fonti di guadagno, anche soprattutto poi col Covid, e quindi praticamente abbiamo un dominio totale dello streaming, dell'algoritmo, e del fatto che dell'hip hop non resta più niente, perché l'hip hop algoritmicamente non si posiziona più. Per questo ho scelto di fare questo podcast, per questo ho scelto di dire la mia, perché questa storia ha una conclusione. Il rap non muore mai, il rap sopravviverà fino a che c'è un ragazzino che fa freestyle, anche se oggi il freestyle non conta più niente, ma c'è una bellissima scena di freestyler, fortissima. Il rap non muore mai perché viene utilizzato in molte canzoni, in tanti rappano senza rappare. Il rap non può morire, ma è la cultura hip hop che è morta. L'ultima cosa hip hop che ho visto è Massimo Pericolo, che però ha finito il disco in cui proprio si è espresso attraverso il rap, e lui è stato bravissimo, ha portato proprio l'ultimo barlume di quella che è di quello che è un riflesso della cultura hip hop nel video di 7 miliardi, tutto il disco relativo, che insomma, chapeau. Ma fondamentalmente io con Rove, che adesso per me è il più forte della scena, è lui, diciamo, l'ultimo capitolo di questa storia hip hop, con lui proprio abbiamo perso ogni traccia della cultura hip hop completamente. Però abbiamo un qualcosa di nuovo, di innovativo, qualcosa che piace, qualcosa che ha qualità. Ora, lasciando stare lui, sono alla fine di questa storia, che è iniziata con Neffa. E con Neffa si chiude, perché Neffa oggi collabora tanto con il mondo hip hop. È diventato, diciamo, il personaggio che dà lustro al disco col suo ritornello. È diventato quello che, se fa una collaborazione con Da Supreme, ti fa i platini. Eh sì. In quella collaborazione io racchiudo, perché Da Supreme è stato l'omino veramente del momento per un paio d'anni, ma l'omino dell'innovazione, uno che non sappiamo neanche come è fatto in faccia. Ed è uno che ha uno stile tutto suo, che stravolge completamente la cultura urban, ma che parte da lì e se l'è inventato lui. E non gli si può dire, ah, non sai fare questa roba, perché lui ha semplicemente inventato un nuovo genere. E nel collaborare con Neffa, nel remixare in qualche modo, nel fare una versione nuova di una traccia famosissima, Aspettando il sole, io sono qui in un mondo che ormai gira intorno a vuoto, lontano dal tuo sole. E il sole, se vogliamo usare una metafora in questo momento adatta, potrebbe essere l'hip hop. In un mondo che tra Rondo da Sosa, Baby Gang, tra personaggi come Rove, tra i Massimo Pericolo che stanno a caccia di loro stessi, tra i Coez, tra i Tony F, i Dark Side Baby, gli Sfere Basta, i Maruego, che poi sono finiti lì. È un mondo che, secondo me, rispetto a prima, ha perso proprio l'ideale, che non è la cultura hip hop, ma è la musica che nasce per dare un messaggio sociale, una protesta. Per questo Rove ancora funziona, perché comunque cerca di portare dietro sé un messaggio, che è quello della provincia. Ma questa è un'altra storia, perché io non vedo un futuro in quello che è il rap, non lo vedo. Io vedo tante novità, vedo un movimento che non si fermerà mai, ma non ha più a che fare con i suoi antenati. Quella del rap in Italia è una storia che possiamo giusto raccontare, ma non possiamo più vivere. Io spero che i ragazzi, magari, ecco, non possono più usare i mezzi dell'hip hop, però mi auguro che possano riprenderne i valori, possano parlare a qualcuno rappresentando qualcosa, perché se questo concetto va avanti, allora davvero l'hip hop non muore mai, si trasforma, cambia, perde qualcosa, ma qualcosa acquisisce. Se invece il rap diventa uno strumento, e allora abbiamo fallito tutti, fallito Neffa, ha fallito Paola Zuccar, ha fallito Fabri Fibra e ha fallito Filippo Ruggeri, che ne sta parlando. Nella soundtrack ufficiale di questo progetto, che ho scritto io e interpretato, inizio dicendo: ricordo ancora il veliero tatuato sopra il braccio di Fibra su MTV. Ma Fibra non ha nessun veliero tatuato sul braccio. C'è una comparsa nel video che ha un veliero sul petto. Io me ne sono accorto, ma non ho voluto cambiare quella frase, perché c'è una parola che mi giustifica, ed è ricordo. Io ricordavo questa cosa qui, ma che non corrisponde alla verità. Quindi, quello che voglio dire è che questo racconto che finisce qui non pretendo che venga preso come verità, ma sono solo ricordi, i miei ricordi legati a questa esperienza meravigliosa, perché per quello che mi riguarda il rap mi ha dato tantissimo, mi ha dato una voce con cui esprimermi prima che imparassi a usare la mia di voce. Questo racconto, che non è stato scritto bensì improvvisato, proprio perché volevo essere grossolano, volevo lasciarmi guidare dall'istinto, perché non mi interessava raccontare i fatti, mi interessava raccontare le emozioni. Ed è un gesto d'amore per tutti voi all'ascolto, e se siete arrivati fin qui vi ringrazio, perché l'hip hop
ricordo ancora il veliero tatuato sopra il braccio di Fibra su MTV. Guardavo il video di applausi e con il foglio in mano lasciavo scorrere il beat. Sognavo che arrivasse il mio momento, ma in fondo volevo solo gridare al mondo il mio dolore dentro. Foto di gruppo come bassi maestro, più di qualcuno è rimasto. Sembravamo felici in quello scatto, poco importa del resto, ogni ricordo che ho impresso, una carezza alle cicatrici che ho addosso. E non so cos'è rimpianto, però ho qualche rimorso, persone che ho perso. C'era la musica a darmi sostegno, a salvarmi quell'inverno. Ti sembra poco avere un sogno, mio fratello Ludis? C'era il king dei contest in Abruzzo, chi c'era lo ricorda, si chiamava Cane Sciolto. E quando ho smesso mi hanno dato tutti addosso, ma le loro carriere sono iniziate sul mio palco e spesso anche finite lì. Voglio ricordarci insieme, credevamo di potercela fare. È la rima che fa più male, lo so. Io non dimentico nessuno, ho perdonato i torti e la mia strada l'ho percorsa, adesso conto i passi, ci sentivamo forti, ognuno con la sua storia e i suoi difetti. E adesso che sta musica un po' ci ha tradito, da quando noi abbiamo tradito lei, eri una madre amata che non ci ha capito. Ma in quel che siamo stati ora c'è ciò che sei.
E domani
moriremo tutti, ma sta roba non muore mai.
Sulle mani
ricorda in ciò che sei, ci sarà quello che sarai.
Io domani
vengo a riprendermi quello che mi appartiene.
Sulle mani,
sulle mani per l'hip hop.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.